Sabato 24 febbraio 2024, bentornati su Radio BlaBla Network per una nuova puntata di Nerd Point. Noi siamo il Nerd Team, qui con me c'è Teo.
Ciao Ricky, buongiorno a tutti, che bello ritrovarsi tutti quanti qui insieme per chiacchierare di serie TV, videogiochi, film, fumetti, chi più ne ha più ne metta, direi.
Soprattutto questa settimana in cui c'è tantissima carne al fuoco, quindi ci divertiremo nelle prossime due ore. Anzi, vado subito a ricordare i modi per interagire con noi durante la diretta. Potete scriverci al 339 8420 154. Ricordo come sempre di seguire Radio BlaBla Network sui social, Instagram, Facebook, TikTok, e naturalmente di seguire Nerd Point su Threads e su Instagram.
Abbiamo eliminato X, perché tanto ormai c'è Threads. Abbiamo visto che c'è una bella community di appassionati di fumetti e serie TV su Threads, e quindi ci trovate là se volete chiacchierare anche lì con noi, oppure se no, come sempre, potete scriverci anche su Instagram in direct, nei DM, e vi risponderemo anche lì. Tra l'altro io so che Ricky settimana scorsa non era qui presente perché stava finendo il finale di Mare Fuori.
Mare Fuori, che non sapevo nemmeno fosse uscito, me l'hai detto te, e quindi sono...
Ho detto qua in diretta, ma tu non c'eri, perché eri lì pronto e dicevi quando esce, e in realtà era già uscito.
Era già uscito su RaiPlay, quindi su RaiPlay naturalmente la trovate tutta. La programmazione invece settimanale sulla Rai inizierà probabilmente questa settimana, e penso poi escano due episodi a settimana, quindi se non volete guardarla in streaming ma volete guardarla in diretta, iniziate a scaldare i motori e poi ne parliamo.
Ma guardarla in diretta per fare il live commento su X o Threads, per quel motivo? Oh, uno la vede in streaming prima e poi se la gode con gli altri.
C'è poco da commentare.
Ah, c'è poco?
C'è poco.
Allora, abbiamo citato Mare Fuori e quindi partiamo da lei, visto che vi avevo lasciato sabato scorso con questo argomento, dicendovi ne parleremo meglio sabato prossimo perché ci sarà Ricky che la sta guardando. Io, Ricky, non l'ho vista, quindi ho bisogno di un tuo commento. Vale la pena per uno come me recuperarla tutta dal secondo episodio? No,
assolutamente. Se uno la deve recuperare, tra l'altro le premesse, che secondo me sono la cosa migliore della serie, non gli sono piaciute, è inutile che va avanti. Secondo me questa stagione ha un calo di qualità e di verosimiglianza
ancora di più
viene raccontato, perché col passare del tempo il carcere si sta trasformando in una sorta di resort, no?
In una resort.
Infatti è pieno di meme poi sul web di persone che scrivono quasi quasi mi faccio arrestare perché hanno più permessi i ragazzi di Mare Fuori che io al lavoro. Quindi c'è anche questa dinamica qua. Però io continuo a dire che non so se probabilmente... Non lo so che cos'è quella cosa che comunque ti spinge a guardarla, no?
Perché tu vuoi sapere come vanno avanti le vicende dei personaggi,
perché
dei protagonisti.
Perché comunque tu ti sei legato ad alcuni personaggi, non a tutti, perché secondo me molti sono scritti male. E tra l'altro il finale di questa quarta stagione termina con un cliffhangerone e tutto lascia presagire che la serie proseguirà.
Io addirittura avevo letto che volevano andare avanti e cambiare parte degli sceneggiatori.
Questo non lo so, mi fido. Con tutta probabilità c'è già una data che dovrebbe essere febbraio 2025. Però
per
adesso...
Sanremo, in tempo per Sanremo, esatto, che c'è il lancio di
come
Sanremo.
Come sempre, anche se non ci sarà più Clara. Ecco, Clara è uscita di scena, ma si
questo
sapeva.
Questo è uno spoilerone, no?
Si sapeva. Sì, perché lei stessa ha detto voglio dedicarmi alla musica. E...
Vabbè, tanto Sanremo l'ha fatto quest'anno, l'anno prossimo non lo farà. Sarà un altro di Mare Fuori, Matteo Paolillo, che va...
È vero, lui... Ecco, non diciamo niente, non indurmi allo spoiler.
Io l'ho citato in quanto cantante, okay, non in quanto personaggio di Mare Fuori.
Però ecco, bisognerà fare attenzione perché c'è sì un colpo di scena potente, però l'anno prossimo molti personaggi che l'hanno fatta da padrone in queste quattro stagioni non sarà scontata la loro presenza.
Non fare come Mark Ruffalo quando ha parlato di Avengers Endgame, che dice moriranno tutti, anzi Infinity War moriranno tutti, non fare come lui.
Messaggio
su Mare Fuori,
non so se leggerlo, però ci dicono
senza spoiler:
sono d'accordo con Ricky, la prossima stagione sicuramente non vedrà alcuni personaggi e si aprirà un nuovo capitolo. Ho glissato sul nome dei due personaggi, tra l'altro...
Ma c'è del mistero attorno
Sì, c'è del mistero perché c'è un personaggio al termine dell'episodio che viene, diciamo, colpito alle spalle e non si sa.
Quindi adesso avete un anno.
E quindi c'è tutto un... Ci sono tantissime
teorie. Chi è stato, Ricky? Chi è stato?
Io sono d'accordo con quello che scrive Mattia, il nostro amico da casa, ma non dirò il nome di quello che ha scritto.
Non si può dire chi è stato, senza dire che è rimasto ferito. Chi potrebbe essere il colpevole? Non si può.
Per dinamiche particolari di rapporto tra questi due personaggi, è meglio non dirlo.
Abbiamo detto però chi è stato colpito, quindi...
Lasciamo questo allora di mistero. Lasciamo questo mistero. Detto questo, secondo me, io continuo a ripetere che come ci sono attori veramente veramente forti in questa serie TV, ci sono altrettanto i che invece secondo me hanno un livello di recitazione bassino. Adesso, per fare un esempio, l'attrice che interpreta Donna Wanda, che è un po' la camorrista, è stata un po' la villain di questa stagione, Pia Lanciotti, è fortissima, cioè è veramente a un livello di recitazione superiore rispetto agli altri, questo si nota. Secondo me molti ragazzi non sono all'altezza, però questo appunto è un'opinione mia soggettiva.
Beh, bisogna vedere anche, risalire a quando è stata fatta la prima stagione di Mare Fuori, vedere quanto era il budget a disposizione. E poi la cosa gli è, per loro ha avuto successo, per loro fortuna, e quindi di conseguenza hanno portato avanti quel cast e magari adesso andando avanti ci saranno dei cambiamenti.
Vedremo, si sono chiuse comunque tante storyline e secondo me qualche personaggio, penso per esempio a Pino, a cui praticamente tutti i fan sono affezionati.
Pino dei Palazzi.
Pino Pazzo. Che si sono chiuse bene, secondo me sono state coerenti con lo sviluppo del personaggio, quindi qualche nota lieta c'è, ed è il motivo per cui comunque tutti continuano a guardare Mare Fuori, che è ancora oggi una delle serie italiane più viste degli ultimi tempi,
forse la più vista dell'ultimo periodo.
Ci sta, in Italia di sicuro
quantomeno la più discussa. Sì, in Italia quantomeno la più discussa.
Dargen D'Amico con l'onda alta su Radio Bla Bla Network, quindi restate sintonizzati
su Nerdpoint
per la prossima stagione di Mare Fuori, che arriverà tra un annetto
per scoprire chi ha sparato al signor Barnes. Esatto. Per tornare sempre su quel discorso, esatto, che si chiude con un mistero.
Esatto. Ma lo guarderai? Farai un maxi recupero in vista della quinta stagione, che si dice e sarà la serie che rivoluziona, la stagione che rivoluzionerà
Mare Fuori,
il mondo delle serie TV.
Ma no, questo è esagerato. Secondo me potrebbe rivoluzionare la stessa Mare Fuori, perché adesso ti devo fare una domanda. Escono dei personaggi di scena, potrebbero arrivarne dei nuovi. Ci sta l'inserimento di nuovi personaggi, considerato che è un carcere, potrebbero arrivare nuovi carcerati.
Allora, l'inserimento di nuovi detenuti all'interno,
magari giovani, perché bisogna ripartire dalla fascia 15-16 anni.
Sì, anche perché il carcere appunto è minorile, quindi non puoi spingerti.
Quindi bisogna fare un ricambio.
Troppo oltre, però l'inserimento di nuovi personaggi all'interno della serie secondo me non sempre ha funzionato, nel senso che tutte le new entry hanno un'aura molto minore rispetto ai grandi personaggi, nonostante abbiano provato, si vedono i tentativi degli sceneggiatori di far emergere anche i personaggi secondari, ma secondo me in questo non sono riusciti.
Forse da questo arriva la voce che vogliano nuovi sceneggiatori.
Può essere. Vedremo, perché secondo me già nella prima stagione abbiamo perso Ciro Ricci, però poi si sono accorti che il personaggio era talmente amato
che?
Dal popolo, che grazie a Dio non hanno fatto quella cosa di farlo tornare in vita, non era morto, ma sotto forma di flashback si vede tanto in questa quarta stagione, quindi ripercorrendo il passato della famiglia Ricci. Quindi da questo punto di vista, tutto sommato, sono stati bravi a non fare la porcheria. Ecco, mettiamola così.
Potevano inserire un po' di soprannaturale.
Ecco, ci poteva stare. Tra l'altro, ecco, vedi, c'è l'acqua, il mare. Si dice sia stata ispirata da Lost, Mare Fuori.
Sì, no, non è vero. Se tu non citi Lost una volta alla trasmissione, esatto, non sei contento.
Comunque, non lo so, sarà molto rischioso. Secondo me molti personaggi grossi nella quinta stagione non li vedremo. E questo sarà un rischio enorme per la serie,
soprattutto perché il pubblico è appassionato a questi personaggi. Vedremo che cosa ci regaleranno. 10 e 25 minuti qui su Radio Blabla Network, sempre in diretta con Nerdpoint, con il Nerd Team, in due terzi il Nerd Team, poi torneremo al completo con anche Roby, che intanto salutiamo a distanza. Tra poco Ricky ricorda i contatti, anche perché è arrivato un messaggio.
È arrivato un messaggio che adesso andiamo a leggere. Ricordo rapidamente i contatti, i modi per interagire con noi. Potete scriverci al 339-8420-154 e potete seguire Radio Blabla Network su Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Ricordate poi di seguire Nerdpoint sia su Threads che su Instagram. Dunque,
c'è un messaggio che
spoilera,
ma non che spoilera, che è in grado di prevedere i nostri prossimi argomenti. Questa volta non li abbiamo annunciati
perché erano troppi,
erano tanti, sono tante notizie, quindi ci saranno anche momenti veloci di passaggio su alcuni argomenti. Però i nostri ascoltatori sono talmente bravi, talmente avanti, che sanno già,
ci conoscono
i nostri argomenti anche senza che noi li citiamo. Quindi prego Ricky.
Leggiamo il messaggio di Dario.
Ciao Dario.
Ciao Dario, ci scrive: buongiorno Nerd Team, parliamo di cose serie, con la faccina che ride, come per
sì,
dire
mare fuori, basta,
dai, basta, mettiamolo
da parte.
Per
forza, mettiamolo da parte.
Esatto. Cosa ne pensate di Nuova Scena, il talent sul rap con Fabri Fibra, uscito lunedì scorso su Netflix? Un abbraccio, Dario. Ciao Dario, adesso ne parliamo di Nuova Scena su Netflix. Ho visto gli episodi disponibili fino a questo momento. La serie sarà composta da 8 episodi.
I prossimi 4 arrivano tra 10 giorni, vero?
I primi 4 sono già usciti. Domani, lunedì, usciranno episodio 5,
ah,
6
sì, è vero,
e 7.
Perché siamo già a marzo.
E
no,
poi ci sarà
marzo,
la finalona. Ah. Tra una settimana circa.
Tra una settimana circa.
7-10 giorni.
Ok, e allora tu Ricky l'hai visto, quindi ne puoi parlare
sì.
bene. Io non l'ho visto, ma ho il commento che ha fatto giovedì qui in diretta Lorenzo Clever in regia durante Good Feeling, perché ovviamente ne dobbiamo parlare anche a Good Feeling, visto che si occupa di hip hop. E quindi
ci
vedremo
possiamo,
di raccontare.
Ci possiamo confrontare e soprattutto dovete restare con noi, perché adesso il prossimo argomento sarà Nuova Scena.
Nuova Scena.
Ma poi
questa
udite,
è la settimana
udite,
che arriva. La settimana che arriva, che cos'è?
È la settimana di Dune parte 2, uscito con il 98% di valutazione su Rotten Tomatoes.
Della critica
di chi ha avuto già modo di vederlo. E avrete l'onore di un riassunto di massimo 2 minuti e mezzo del nostro Matteo.
È una bella sfida, vedremo se riusciremo a vincerla.
Di nuovo in diretta per parlare di Nuova Scena. Teo, secondo me a te piacerebbe molto.
Molto, sì, sì. Pur essendo un talent, io non sono da talent musicali, però questo c'è l'hip hop. E poi mi hanno detto una cosa che ti devo chiedere dopo.
Ok, allora come si struttura Nuova Scena? Ci sono i tre, diciamo, giudici che sono interpretati da Fabri Fibra, Joliet e Rose Villain, che sono alla ricerca, diciamo, del talento, no? Della nuova scena rap. Quindi inizialmente si parte con quelle che sono le audizioni, banalmente, e ci sono Rose Villain su Milano, Fabri Fibra su Roma e Joliet a Napoli, che cercano appunto dei talenti da portare poi a quello che sarà il talent che si svolgerà
il
ai magazzini generali,
magazzini
di Milano
generali, sì.
Esatto. Per le audizioni ci sono personaggi illustri, nel senso che Fabri Fibra viene
supportato
nella scelta da Ketama 126, da Knight, da Squarta. Rose Villain viene supportata da Gue e Lazza
alla faccia.
Esatto, mentre per Joliet ci sono Rocco Hunt e Lele Blade, ed è la parte secondo me meno interessante, pur essendo interessante, è la parte meno interessante. Dove ci si diverte veramente è quando poi inizia la sfida, la battle, a colpi di
freestyle
non ancora, dovrebbe esserci nella prossima sfida. Tra l'altro, tra gli ospiti nelle prossime 3 puntate appunto dovrebbero esserci i king della scena freestyle italiana, perché dovrebbero esserci sia Nitro che Fred De Palma, tra i tanti che sono fortissimi in freestyle e che probabilmente sfideranno.
Ma ci saranno anche quelli, i ragazzi che adesso fanno i campionati di freestyle, o quelli non li hanno chiamati?
No, secondo me faranno
solo grandi
competere
nomi.
Sì, esatto. E devo dire che l'affiatamento tra i giudici è la cosa più bella, perché naturalmente poi i ragazzi si esibiscono e sta a Joliet, Fabri Fibre, Roseville in decidere se le persone vanno avanti o no, con un occhio di riguardo naturalmente per quelli che hanno portato loro, no?
Dalla loro
che
scena.
Hanno selezionato loro alle audizioni, quindi spesso cercano di convincere gli altri a dire ma sì, diamogli una chance, facciamolo andare avanti. Si nota in questo che sia Roseville che Joliet
sono più buoni.
Lasciano, no, più buono Joliet in realtà è un po' quello un po' più bastardino, lasciano l'ultima parola a Fabri Fibra.
Giustamente.
Di nuovo in diretta, stavamo parlando della nuova scena Talent Rap su Netflix. Sono curiosissimo di vedere
che
come
ha catturato
andrà avanti.
Gli spettatori, anche la critica, dicevano ma c'è bisogno di un nuovo talent. In realtà sì, perché funziona. Mi è stato detto giovedì da Clever, così lo citiamo e lo salutiamo, visto che è della nostra famiglia di bla bla, che tra i giudici il più cattivo ma anche il più bravo nel giudicare è Fibra.
Fibra, allora
è severissimo.
Allora, sì, è molto severo dal punto di vista
della metrica,
del
delle
rap
rime.
Per come lo vede lui, no? Quindi spesso lui magari dice alle persone mettici del tuo.
Sì, non copiare.
Hai una chance qui per farti valere, per emergere, per far vedere che hai qualcosa di unico rispetto agli altri.
Non copiare gli altri.
Non copiare gli altri, e anche a quelli che magari ci mettono tantissima tecnica, gli dice sì, ok, però sei forte, però dammi quel qualcosa in più, perché le persone che sono qui, bene o male, sono tutte tecnicamente valide. Poi c'è ovviamente
sì, quello più
meno.
Bravo.
Però sì, lui è quello che nel giudicare magari si vede che vede un po' oltre, anche se ci sono degli scambi molto belli. Ce n'è uno sul genere, sul rap magari femminile, che ha con Rose Villain uno scambio di opinioni molto, molto pacifico, che secondo me è interessante anche da sentire da fuori come spettatore, nel senso che ti dà modo di riflettere.
Ma quindi...
però è Joliet quello che quando deve fare i commenti
è più cattivo.
Sì, ti fa i commenti più cattivi. Ho detto, a un certo punto a uno dice mi piacerebbe, in napoletano, mi piacerebbe sfidarti, no? E quello fa anch'io vorrei sfidarti, e non ti conviene proprio. È bello, è simpatico.
No, ma quindi mi viene da dire finalmente un talent musicale dove i giudici parlano e spiegano la musica.
Sì, si vede che ci sono dei...
la musica rap in questo caso.
Esatto, dei tentativi di dare qualcosina
cultura,
anche al pubblico.
Fare
sì.
Cultura musicale.
Sì, sì,
che
sì,
è,
sì.
Di solito nei talent che vediamo sui grandi network invece è un po' in secondo piano, perché ci si vuole la polemica, quello che piange,
esatto.
La storia, la strappalacrime.
Esatto. Anche qua ci sono queste dinamiche qui, però spazio anche alla musica, e da tre mostri come loro, perché poi Fabri Fibre ormai è una leggenda, Joliet è fortissimo.
Come ti permetti, mostri.
Roseville in, probabilmente,
cioè non hai visto Roseville, allora.
Nell'urban è tra le più forti, e quindi danno qualcosa anche allo spettatore, quindi curiosissimi di vedere come andrà a finire. Già lunedì sarò attaccato allo schermo,
quindi
per le prossime puntate.
Possiamo dire che Netflix ha fatto centro con il talent, che non era per nulla preventivabile.
Assolutamente. Di nuovo in diretta, di nuovo insieme a voi, per parlare anche di videogiochi, perché questa settimana è arrivata una cosa che attendevamo tantissimo.
Una notizia clamorosa: il CT della Nazionale, Luciano Spalletti, ha vietato la PlayStation in ritiro.
Perché? Perché è uscito il DLC di Elden Ring, no, è uscita la notizia.
La notizia e il trailer
del prossimo DLC che uscirà a giugno 2024. Ma prima di addentrarci in questo capitolo voglio togliermi un sassolino.
Vai, vai.
Perché? Cosa avevo previsto qualche settimana fa?
Che avrebbero fatto uscire il DLC?
Avevo pronosticato il flop di Suicide Squad Kill the Justice League.
Ah, è vero.
Avevo pronosticato anche il successo di Madame Web, che sta andando malino.
Sta andando malissimo, quindi, non malino.
Quindi,
perché tutti dicono che non è peggio, è di più.
È di più, però quello ancora non l'ho visto, quindi vediamo. Però Suicide Squad, oltre ad avere recensioni negative...
c'è stato l'abbandono del server, sì.
Esatto, il CFO di Warner Bros. Discovery ha proprio dichiarato: non è stata all'altezza delle nostre aspettative. E tra l'altro il fallimento di Suicide Squad mette la divisione gaming di Warner in una posizione difficile nel confronto anno su anno, quindi un flop senza precedenti. Quindi, che dire, era meglio se si concentravano su un altro capitolo di Arkham,
allora,
secondo me.
Sì, e poi c'è il problema che non si impara dal passato. È vero che riguardava un'altra casa videoludica, ma mi sembra di rivedere quello che era successo con Avengers. Gioco che ci si deve collegare al server, problemi di mancanza di giocatori, quindi non va bene. Bisogna iniziare a pensare ai giochi in maniera diversa. Non c'è solo l'online. L'online porta con sé tutta una serie di problematiche, magari lasciare l'online a chi è più bravo a fare l'online e concentrarsi sui single player, con la possibilità poi di avere delle espansioni multiplayer.
Esatto.
Come è stato per Elden Ring, in realtà, che aveva
d'accordo.
Un single player fatto benissimo e poi la possibilità di giocarlo in multiplayer con gli scontri o aiutando gli altri personaggi in giro per il mondo.
Esatto. A proposito di Elden Ring, state con noi perché a brevissimo parleremo del trailer del DLC. Volevo consigliare, a proposito di videogiochi, un documentario su Disney Plus in uscita oggi. Su Hideo Kojima, che è l'ideatore, la mente dietro Death Stranding, un videogioco che negli ultimi anni ha fatto faville, quindi oggi esce in Italia. Me lo vedrò subito.
Grazie per avermelo detto, che me l'ero perso.
Di nuovo in diretta qui su Radio Bla Bla Network. Ti chiedono un consiglio, Teo. È arrivato un messaggio
su Elden Ring?
No, su Elden Ring, però sempre sul genere fantasy.
Genere fantasy, dimmi.
Ho una domanda veloce. Ultimamente mi sto massacrando di libri fantasy.
Ottima scelta.
Chiedo: ha senso cominciare a leggere Trono di Spade anche se ho visto e rivisto la serie?
Allora, se la domanda è rispetto alla serie, la risposta è sì. Ha senso leggere il libro perché è molto più bello della serie TV. C'è però un problema, e che è quello che io e Robby dicevamo sempre e che continueremo a dire fino a che non arriveranno i nuovi libri, che si interrompe all'altezza della sesta stagione della serie TV. Quindi vi mancano i due libri finali. Mancando i due libri finali, c'è uno non è soddisfatto.
Forse
noi, io e Robby, ma così come tutti i grandi appassionati del Trono di Spade, i libri, ce l'abbiamo a morte con lo scrittore George Martin, perché ha perso un sacco di tempo in altre cose e non è più andato avanti con la scrittura, e stiamo aspettando Winds of Winter ormai da 15 anni. Dieci anni.
Da
troppo tempo, nonostante lui poi stia continuando a lavorare, a scrivere, non si sa bene o si è davvero bloccato e non sa come andare avanti per differenziarsi magari dalla serie TV, o non ha più la forza di portare avanti questo progetto, peccato.
Io ho letto i primi due libri e è un tipo di lettura che consiglio per il modo in cui è scritto. A me piaceva la suddivisione
per
dei
punti
personaggi
di vista.
Esatto. Però io non ho detto, io non posso andare avanti finché non avrò la certezza che il progetto verrà portato a termine, perché poi altrimenti rimarresti con l'amaro in bocca. Però secondo me almeno il primo ci sta a leggerlo, perché è bello il modo in cui Martin scrive, quindi ogni capitolo è diviso per punto di vista appunto di un singolo personaggio e ti dà modo di conoscere meglio i protagonisti della serie.
Poi ci sono dei libri, il terzo e il quinto, che davvero li divori. Arrivi a un certo punto che li divori, perché sono ricchi di colpi di scena, avventura, azione, molto più rispetto alla serie. Bisogna ragionare su queste cose. È meglio della serie TV, quindi sì, però c'è il rischio di non arrivare mai a conclusione.
In aggiunta ci sono alcune edizioni che a livello estetico
sono fatte benissimo
e nella libreria di casa vostra ci starebbero
sono
alla grande.
Sono da collezione, devi fare proprio il reparto Trono di Spade, dove ci sono questi volumoni rilegati in pelle umana.
Che fanno effetto squame di drago, bellissimi, bellissimi.
Per tutti gli appassionati, tra poco Ricky dobbiamo tornare su Elden Ring. Chi l'avrebbe detto che a distanza di due anni saremmo ritornati a parlare di questo videogioco che ci aveva tenuti incollati allo schermo per 200 ore a testa più o meno.
Club Dog ed Elodie soli a Milano, così come sarete soli nelle lande desolate di Elden Ring.
Sì, perché si fa quasi tutto in solitaria, ricordiamolo come era Elden Ring. Ogni tanto si poteva avere l'aiuto di qualche altro personaggio, altrimenti eravate dispersi in questa landa desolata nel mezzo.
L'unico aiuto per noi è stata la lacrima riflessa.
La lacrima.
Quanto manca la lacrima.
Anche le altre ceneri di evocazione potevano tornare utili.
Sì, esatto, le ceneri, esatto.
Sì, tra cui la lacrima. Che avevi il tuo doppione. Ne avevamo parlato tantissimo che Nerpoint. Sono passati degli anni, ma si torna a parlare di Elden Ring perché finalmente è uscito il DLC che dovrebbe svelare quella parte di mappa che rimaneva non utilizzata.
Allora, il trailer è stato un ottimo trailer, ha generato tanto hype e tantissime discussioni. Da quello che si evince, secondo me il trailer, il DLC durerà tra le 15 e le 20 ore.
Quindi poco rispetto ad Elden Ring.
Poco, però come DLC direi
ci sta,
ottimo.
Sì, sì.
Qualcuno naturalmente dice, caspita, 40 euro che è il prezzo per il DLC base.
40 euro per
40
un DLC?
40 euro per un DLC mi sembra un po' esagerato. È un'obiezione che ci può stare.
Ci sta alla grande questa obiezione.
Però poi bisognerà vedere effettivamente il contenuto per giudicare questo. Tra le cose, diciamo, interessanti magari da dare come spunto ai nostri ascoltatori, perché poi nel corso dei prossimi mesi sicuramente usciranno altre notizie e ne parleremo, ci sono i dettagli che riguardano proprio il gioco, che sono la ciccia, quella che interessa poi veramente. La superficie sarà maggiore di quella di Limgrave, che era la prima area di gioco che affrontavi, okay, uscendo dalla cappella, diciamo.
Sì, sì, quindi la prima area,
esatto,
quando... quella dove c'erano i nemici più facili, più,
esatto,
facili, non c'era niente di facile.
A parte il boss a cavallo,
sì,
lì all'inizio che
c'era
ti
subito il boss che dovevi evitarlo.
Oltre 10 combattimenti contro i boss.
Questi sono importanti.
8 nuove categorie di armi. Aree di campo, dungeon e altri dungeon più piccoli saranno presenti all'interno di Limgrave.
Sì.
Quindi con i maledetti troll piccolini che, sì, gli davano un fastidio cane. Più ci saranno aree sotterranee, sempre collegate tra loro in modo più fluido. Quindi le aree sotterranee, okay, saranno collegate tra loro. E una nuova palude. Chissà se anche questa
mi sa che qua diventa
presidiata da un drago.
Altro che 20 ore, qua mi sa che uno può giocarci molto molto più tempo.
Seconda ora di Nerd Point qui su Radio BlaBla Network. Seconda ora anch'essa ricca di argomenti. Tra pochissimo ci colleghiamo anche con Luca, dell'idea che ti manca. Sono Ricky e qui con me c'è te.
Ben ritrovati, che bello, si torna a collegarsi anche con Mazzo di Ro, dove si trova l'idea che ti manca. Ci sono tante novità a tema fumettistico da recuperare, quindi ci faremo raccontare tutto da Luca. Come sempre anche voi potete interagire con noi, 339-8420-154 il numero per scriverci tramite WhatsApp, o anche se volete mandare un vocale, perché no, lo mandiamo in onda, sempre che non ci siano troppe parolacce, quindi mi raccomando trattenetevi quando mandate i vocali. E poi come sempre seguite Radio BlaBla Network, potete seguirla su Instagram, Facebook e TikTok. E poi vi ricordo anche le pagine di Nerdpoint, ci trovate su Instagram e su Threads per chiacchierare con noi anche fuori dalla trasmissione, perché poi magari capita che qualcuno non sente la diretta ma sente il podcast, vuole interagire con noi, non può scrivere al numero WhatsApp perché non ci trova ovviamente, e può però scriverci su Instagram o su Threads per commentare anche lì.
Esattamente, abbiamo anche delle notizie da dare qua e là.
Ma la lanciamo subito una, così dai, regala una notizia. Dai.
Allora, a giugno cosa arriva? A giugno arriva The Boys.
The Boys, quarta stagione,
quarta
finalmente.
Quarta stagione e finale. Stagione finale?
Tu hai deciso che è il finale.
Finale.
Tu hai deciso, Ricky, eh?
Sì, sì, sì. Finale di The Boys e Umbrella Academy. No, lo auspico.
Ecco, invece no. Arriva il finale di Umbrella Academy a fine luglio, giusto? Sono,
esatto,
da memoria.
Sì, sì,
che
sì,
hanno rilasciato
quest'estate.
La data. Tra luglio e agosto arriva anche il finale di Umbrella Academy. Lì siamo sicuri che è la stagione finale, anche per come è andata avanti la storia, è inevitabile. The Boys, invece, Ricky, potrebbe andare avanti.
Esatto. Vediamo, perché
ma hai recuperato
è
lo spin-off?
Poster. No, lo spin-off non credo lo
no,
guarderò.
No, devi guardarlo.
Non credo guardarlo.
Male, devi guardarlo.
Devo guardarlo.
Devi guardarlo. Cioè, invece di guardare Mare Fuori, adesso non farmi dire le cose. Invece di guardare Mare Fuori, ti guardi lo spin-off Gen V di The
dai,
Boys.
Ho tempo fino a giugno, però... Ma perché? Ma cioè, io potrei guardarlo tranquillamente,
sì,
no? Quindi la quarta stagione, dico.
Sì, ma... c'è una rivelazione importante su uno dei personaggi che si vede anche nel poster della quarta stagione, quindi...
Più prima di collegarci con Luca, la serie TV di Harry Potter vedrà luogo con tutta probabilità nel 2026.
Tutte le notizie hai dato, tutte?
Tutte. Di nuovo in diretta qui su Radio BlaBla Network e siamo ancora collegati come di consueto con Luca dell'idea che ti manca. Ciao Luca.
Ciao ragazzi, buongiorno e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao Luca, allora abbiamo un po' di domande da farti. Ma
sì, dobbiamo recuperare un po' di tempo perso.
Esatto, ma partirei con la domanda, diciamo, più consueta, ovvero quali sono le notizie, le uscite più belle, quelle che tu consigli della settimana?
Allora, stiamo vivendo un periodo abbastanza assurdo perché gli editori hanno hanno rallentato clamorosamente le uscite in previsione delle prossime fiere che ci saranno, quindi stanno tirando di nuovo il braccino a pubblicare cose interessanti. Diciamo che di valido assolutamente per Planet Manga, quindi per Panini, è uscito Death, il volume dedicato alla sorella di Morfeo, disegnato da Jill Thompson. È assolutamente un'opera da prendere e da leggere, perché è veramente, veramente bella. Poi tutto quello che rientra nel circuito di Sandman comunque è sempre tendenzialmente un prodotto valido da leggere. È uscito il terzo volume di Berserker, il fumetto scritto da Keanu Reeves. E tra le altre cose da segnalare, riparte dal numero 1 Daredevil con la run disegnata dall'italianissimo Marco Checchetto, ed esce con la regular e con una variant spettacolare disegnata da Frank Miller. Queste, diciamo che tendenzialmente, sono le cose un po' più di spicco. Poi tra le cose un po' più di nicchia c'è il volume dedicato a Zatan, scritto da Poldini, e il numero 1 di Jack of Fables, che è uno spin-off di Fables, una delle opere che ha anche ispirato, se vogliamo, la serie TV C'era una volta.
Luca, ma in che senso Daredevil riparte dall'1?
Allora, in America, diciamo che tendenzialmente ogni due anni e mezzo, quando le cose funzionano bene, fanno non una sorta di reboot, però danno uno starting point per i nuovi lettori, ovvero
un punto d'ingresso.
Tendono a chiudere le trame che sono aperte, e poi ripartono con la numerazione da 1, con un nuovo team artistico, quindi nuovo scrittore, nuovo disegnatore, e questo, diciamo, che aiuta sia i nuovi lettori ad accodarsi a una serie storica, ma soprattutto danno un ritmo, un cambio della gestione, quindi un cambio non del personaggio, però diciamo tendenzialmente delle atmosfere che vengono raccontate nel fumetto.
Sì, anche perché stanno diventando i mesi il periodo di Daredevil, visto che adesso c'è quindi questo nuovo numero 1 dei fumetti, ma poi vedremo arrivare la serie TV anche prossimamente.
Esatto, quindi per sfruttare questo traino, loro giustamente fanno queste scelte. Per un lettore nuovo, approcciarsi ad una serie di fumetti che è al 150,
sì, diventa
problematico. Se invece è al numero 3-4, e anche psicologicamente diventa più facile.
Ed è più facile poi recuperare i tre numeri che ti mancano in precedenza.
Esatto, esattamente.
Luca, andiamo avanti con i quesiti. So che è in atto, nel senso, uno sconto del 20% sui titoli Panini dal 22 febbraio al 17 marzo.
Che sono tantissimi.
Esattamente. Anche quest'anno Panini ha deciso che su una selezione di titoli che hanno fornito ai distributori, che poi i distributori hanno fornito a noi fumetterie, applicano un 20% di sconto, e questo funziona su Marvel, su DC, sulla linea Panini, sulla linea Disney, quindi diciamo più o meno su tutto il catalogo si tratta di circa 9.800 titoli che sono compresi in questa promozione, appunto tra le varie collane che ha la Panini. E lo sconto è molto interessante perché dà la possibilità di recuperare una serie di volumi piuttosto che degli omnibus o degli absolute, risparmiando il 20%, e considerando che in media un omnibus siamo attorno agli 80 euro, diciamo anche 90 di prezzo di copertina, vuol dire che quando hai un 20% di sconto da 90 lo paghi 72, insomma è già più abbordabile come cifra.
Sì, e poi io ricorderei che non è uno sconto consueto quello del 20%, perché di solito nell'editoria è il 5%.
La legge per il prezzo sull'editoria consente sulle pubblicazioni nuove di almeno 6 mesi uno sconto non superiore al 5%.
E quindi il 20% è un bellissimo sconto.
Ti permette di risparmiare parecchio, sì sì.
Tra l'altro io nella mia ingenuità avevo aperto il file PDF con tutti i volumi in sconto, dicendo adesso li scorro tutti fino a che non trovo Ratman. Poi in realtà ho dovuto fare la ricerca, perché sennò non ci arrivavo più, però ci sono anche quelli di Ratman che avevo cercato.
Se non mi ricordo male, allora noi abbiamo creato il file il PDF che abbiamo caricato sia sul sito che nei vari social e sul canale Telegram, e sono circa 34 pagine di file,
sì,
quindi
sì.
Il consiglio è assolutamente attivare la ricerca all'interno del file e digitare il titolo che si cerca. Tra l'altro noi, per una questione meramente tecnica, perché purtroppo abbiamo ricevuto la lista con un ritardo clamoroso, non siamo riusciti a caricare i prodotti sul sito, quindi abbiamo messo gli annunci sia sui social che appunto su Telegram, e adesso creeremo anche un pop-up sul sito per assicurare tutti. Gli sconti, se sul sito non li vedete, sono comunque attivi. Leggete il file, mandateci un messaggio con l'elenco dei titoli che vorreste acquistare, e poi dopo in chat piuttosto che con WhatsApp ci si interfaccia, vi facciamo il conto, vi diciamo come potete pagare, dopodiché la transazione avviene normalmente come qualsiasi transazione telefonica che si può fare con noi.
Tra poco continuiamo a chiacchierare con te, Luca. Abbiamo altre domande da farti. Prima ci ascoltiamo la prossima canzone di Jomi, nuovo singolo qui su Radio BlaBla Network.
Siamo nuovamente in diretta qui su Radio BlaBla Network, collegati con Luca dell'Idea che ti manca, e so che Teo volevi fare una domanda.
Io volevo prendere spunto da qualcosa che ho visto sui profili social dell'Idea che ti manca, e che ci consente di parlare di un argomento che avevamo già affrontato in passato con Roby a proposito delle carte collezionabili. Questa volta invece ne parliamo a proposito dei fumetti, ovvero il discorso del gradare un prodotto da collezione. Luca, quindi ci rispieghi cosa significa e che cosa offrite voi?
Allora, iniziamo a sfatare un mito. Gradare un fumetto non è solamente una questione, come gradare una carta, non è solamente una questione meramente speculativa. Gradare un fumetto vuol dire cristallizzare le condizioni di quel fumetto in eterno, perché il fumetto viene chiuso all'interno di una teca che non si può aprire, ovviamente si può aprire rompendola, sì, però si perderebbe il senso, e appunto il fumetto, non essendo più utilizzabile, diventa praticamente non più usurabile. Quindi se è in condizioni ottime, rimane in condizioni ottime. Questo vuol dire che si preserva un fumetto per X motivi. Può essere effettivamente un motivo economico, ma anche un motivo sentimentale. E facciamo l'esempio: il primo fumetto che hai letto, te lo fai gradare, viene chiuso nella teca, gli danno il punteggio che gli danno, ma quello non ti interessa, sì, però tu sai che quel fumetto non perderà più
le sue condizioni. E infatti
questa è una cosa utilissima, soprattutto quando uno appunto vuol costruire una collezione di prodotti, che siano appunto fumetti, carte, e non perderne il valore, ma non il valore economico, il valore affettivo, piuttosto che il valore strutturale del prodotto, cioè il prodotto non si rovina.
Perché
questo è uno dei motivi per cui se uno vuole può e deve gradare dei prodotti. Il nostro servizio è un servizio estremamente interessante perché ci appoggiamo a una società italiana nata da poco sul mercato, che opera a livello internazionale in tutta Europa e ha diverse peculiarità. Allora, qui dobbiamo prenderci un attimo perché sì, sì, è veramente un discorso un po' complesso. Gli enti americani che gradano e certificano i fumetti offrono un servizio che si chiama Gold Label, ovvero ti danno un cartellino giallo dorato all'interno della confezione dove c'è il fumetto e serve per dichiarare che la firma apposta sul fumetto è originale.
Quindi ci stai parlando di albi che vengono poi firmati.
È certificato ed ha un valore collezionistico maggiore. Il problema qual è? Il problema è che loro lo danno solo per gli eventi dove sono loro presenti. E quindi se tu non hai avuto la fortuna di essere lì, ma hai già un fumetto autografato, non lo avrai mai con la Gold Label. A differenza loro, appunto, scusate.
Sì, a differenza loro, quindi c'è questo servizio italiano.
A differenza loro, invece, la EGC, l'ente a cui ci appoggiamo noi, fanno un servizio di certificazione tramite perito calligrafico. Questo vuol dire che ovviamente ha un costo, però si può mandare un fumetto che è già in nostro possesso, autografato, e un perito calligrafico esterno alla società, quindi non ha motivo di mentire, perché è un professionista esterno appunto, è in grado di certificare la firma e quindi si ha la certificazione dell'originalità della firma. E questo è già un servizio che distingue la EGC da qualsiasi altro ente.
Anche perché io penso a tutti gli appassionati di fumetti italiani che vanno agli eventi italiani e magari sono fatti firmare l'albo.
Esatto. E ad esempio con la CGC, che è l'ente americano più conosciuto, non si avrebbe possibilità nessuna di avere il riconoscimento e la certificazione della firma, anche mandando un filmato, una foto, niente, loro in quel caso non te lo accetterebbero, mentre EGC, se uno acquista il servizio di certificazione, appunto ha la possibilità, pagando, di mandare da un perito che certifica che la firma è originale.
Perfetto, no, veramente interessante questo aspetto, e quindi grazie Luca per averne parlato. Prima di lasciarti però ti voglio chiedere, visto che siamo sempre attenti comunque a curiosare sulla pagina Instagram dell'idea che ti manca, qualche informazione sui model kit che hai presentato in settimana, che spaziano veramente a 360 gradi, dall'attacco dei giganti a Fantozzi, Carlo Verdone, insomma.
Sì, abbiamo caricato un sacco di prodotti, per la maggior parte sono action figure e statuette prodotte dalla Infinity Statue, che è una ditta italiana che ha prodotto appunto i personaggi di Fantozzi, le vetture con i personaggi dei film più iconici di Carlo Verdone, quindi c'è ad esempio l'Alfa Sud di Bianco, Rosso e Verdone, poi ci sono diversi model kit riguardanti i robot degli anni 70 e 80. Diciamo che essendoci una penuria di pubblicazioni, di abbiamo iniziato a scandagliare anche il mercato delle action figure e delle statue, dei modelli da collezione, tutto sommato con anche un discreto interesse da parte dei clienti, e soprattutto con certe cose che abbiamo visto uscire che mai avremmo pensato che avessero il successo che hanno avuto, perché ok, Fantozzi è un personaggio iconico, ma noi non pensavamo minimamente di arrivare a vendere più di 200 personaggi di Fantozzi.
Alla faccia, sono andato a Roma.
È stata una cosa assurda, ma tra l'altro è uscito anche, voi siete molto giovani e probabilmente non ve lo ricordate, però negli anni 70 uscì un telefilm che si chiamava Spazio 1999 e sono uscite due riproduzioni di due astronavi, la Eagle Transporter e la Eagle Rescue, che facevano appunto parte del telefilm, e sono uscite queste riproposizioni, queste riproposte di queste astronavi grosse, per l'amor del cielo, in metallo, quello che vuoi, comunque da un costo superiore ai 100 euro, e abbiamo riscontrato un grandissimo interesse perché sono quei prodotti di estrema nicchia che si fanno fatica a trovare, ma che hanno uno zoccolo duro di appassionati. Quindi tutto questo per dire, se siete appassionati di una cosa estremamente di nicchia, non vi preoccupate, perché prima o poi qualcosa di interessante uscirà.
E poi bisogna cogliere l'occasione quando esce, perché altrimenti gli altri appassionati di nicchia arrivano prima.
Ah, assolutamente, anche perché poi sono prodotti che non hanno delle tirature esorbitanti. Tendenzialmente, finché sono in preordine, sai,
sì,
riesci ad accaparrartele, perché comunque la produzione poi tendenzialmente viene fatta sul preordine, sul numero di preordine. Quindi se una ditta riceve un preordine di, facciamo un esempio, 1000 pezzi, diciamo che ne produce un 15% in più per soddisfare i possibili ritardatari. Però poi, finite quelle, prima che magari la rifanno o la ristampano, ne passa di parecchio tempo, e a quel punto lì poi si scatena l'effetto,
sì, la rivendita.
E quindi una cosa che magari prima in preordine ti potevi portare a casa a 100 euro va a finire che a distanza di magari 1-2 anni dall'uscita, con zero previsione di ristampe, te la trovi a 200-300 euro, e quindi uno deve rinunciare per forza.
Luca, grazie come sempre, ci sentiamo sabato prossimo.
Grazie a voi, ed è stato un piacere come al solito. Ciao a tutti e una buona giornata agli ascoltatori.
Ciao Luca, grazie mille.
Ciao, ciao, ciao.
Siamo di nuovo in diretta per parlare con voi, cari ascoltatori, ma soprattutto per ascoltare Teo, perché è arrivato il momento, che vi abbiamo spoilerato nell'ora precedente, del riassunto di Dune, che arriverà con la parte 2 la prossima settimana nelle sale cinematografiche.
Quindi in 2 minuti devo riassumere 3 ore di film, la prima parte di Dune.
2 minuti e 20.
Due minuti e 20, me li prenderò tutti, anzi no, meno, sto già perdendo tempo. Cosa succede nel primo film di Dune? Allora, il film si apre con questa casata, la casata Atreides, viene mostrata sul loro pianeta natale con la loro casa, viene soprattutto seguita la vicenda di Paul Atreides, questo giovane rampollo che poi è destinato a diventare il capo di questa casata, e si scoprono un po' queste particolarità di questo universo fantascientifico che è quello di Dune, quindi con questa sorellanza delle Bene Gesserit che addestrano le proprie adepte in un certo modo, ma poi soprattutto col fatto che per muoversi all'interno di questo universo sulle astronavi è necessario avere dei navigatori che utilizzano questa sostanza, la spezia, che è prodotta solamente su un unico pianeta, che è il pianeta di Dune. Solo lì viene prodotta, perché solo lì ci sono le condizioni per produrla. Dune è un pianeta desertico dove vivono dei vermi giganti della sabbia, e a rotazione l'impero assegna la gestione di Dune e della spezia a una grande casata nobile, torca a questo punto agli Atreides, che devono subentrare agli Harkonnen. Gli Harkonnen è una casata di un altro pianeta molto diverso da quello degli Atreides, e soprattutto una casata molto bellicosa. E infatti cosa succede? Che gli Atreides arrivano, ma non sanno che gli Harkonnen gli hanno teso un'imboscata, una trappola per mantenere il controllo del pianeta e distruggere la casata Atreides. A questo attentato riesce a sfuggire Paul con sua madre, e Paul e sua madre, insieme ad alcuni uomini della casata Atreides, trovano rifugio tra la popolazione che popola le dune desertiche di Dune, per l'appunto, ovvero i Fremen. E all'interno di questa comunità si vede che in primo luogo devono essere accolti e accettati, e poi comunque soprattutto Paul Atreides inizia a farsi strada, a conoscere queste persone, fino al combattimento finale, lo possiamo dire, perché viene sfidato Paul da uno dei membri di questa comunità, e riuscendo a vincere questo combattimento riuscirà a farsi conoscere, a imporsi, e vedremo poi che cosa accadrà con il volume 2, con la parte 2 di Dune. Però grosso modo questo, Ricky, era quello che era successo. Ti ho convinto?
Sì, sì, no, ma io, a me Dune 1 è piaciuto tantissimo. Essendo passati un po' di anni, avevo bisogno di un recap. Tra l'altro la parte 1 dovrebbe essere comunque disponibile,
sì,
su una delle piattaforme.
Mi sembra su Netflix.
Sì, 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 quindi potrebbe scapparci un ripassone. Siamo di nuovo in diretta qui su Radio BlaBla Network. Abbiamo un messaggio di un nostro ascoltatore che ci scrive: settimana scorsa ho visto Povere Creature. Mai visto un film così curato nei minimi dettagli. Davvero bello, ma non è un film per tutti.
Quello sono che d'accordo. Dicevi tu, Ricky, no? Sì, sì, tu sì. Ne avevi parlato benissimo ai nostri microfoni. Avevi consigliato la visione di questo film con l'avvertenza, attenzione, che potrebbe non piacere a alcune persone.
Secondo me dal trailer vi fate comunque una prima idea di quello che potreste aspettarvi. Più che altro vi fate un'idea se è un genere di film che potrebbe attirare la vostra attenzione.
Ma dobbiamo parlare adesso di un altro prodotto.
Dobbiamo parlare di un altro prodotto Netflix, molto...
che ha un titolo che potrebbe far pensare a una determinata cosa, ma esatto. Non ci sono gli omini blu, anzi no. Gli omoni blu, perché sono belli alti quelli di Avatar.
Stiamo parlando di Avatar, la leggenda di Aang. Sì. Una serie TV live action Netflix che prende ispirazione a un anime di anni fa, sì. Parecchi anni fa, e ripercorre un po' la storia di questo Aang che fa parte della popolazione dei nomadi dell'aria. Il mondo è suddiviso in quattro popoli, che sono il popolo del fuoco, quello dell'acqua, quello della terra e quello dell'aria, quindi prende in
i quattro elementi,
di questo Aang che sarà appunto quello che viene nominato l'avatar, ovvero la persona in grado di dominare tutti e quattro gli elementi, che avrà il compito di fermare l'avanzata del popolo del fuoco che ha deciso di conquistare il
tutti
mondo.
Gli
insomma,
altri.
La trama di base è abbastanza semplice. Dovrebbero essere 8 episodi. Io ho visto ieri l'episodio pilota e è uscita 2 giorni fa.
La nuova stagione è uscita proprio.
Sì. Devo dire la verità che mi ha incuriosito molto, quindi sicuramente in questo weekend, nei prossimi giorni, finirò la visione della prima stagione. È bella ed è soprattutto, non perde tempo inizialmente nel world building con un'introduzione lunga, ma
subito le mazzate,
i popoli e poi subito via,
mazzate.
Subito guerra, sì sì.
Quindi è subito
è uno
sbalzo veloce.
Temporale non indifferente che ti porta subito nel bel mezzo della vicenda, quindi questa è una cosa che ho apprezzato. Adesso magari diciamo qualcosina
sì,
in
sì.
Più.
Era tutta gold la canzone di Mahmood, che avrebbe dovuto vincere l'ultimo festival di Sanremo a mani basse, visto anche il successo in queste settimane post festival. Ma il buon Ricky, oltre a cantare 5 cellulari nella tuta gold, cioè adesso ci deve continuare a raccontare Avatar, perché ho letto delle recensioni positive, entusiastiche.
Probabilmente questa cosa mi rincuora, perché probabilmente chi poi ha dato pareri positivi magari ha già visto anche tutta la serie.
Sì sì, sono all'ultima stagione sono.
E io invece ho appena iniziato con col primo episodio, me ne mancano ancora 7. Però appunto mi ha convinto. Per il momento il protagonista mi sembra ben fatto, nel senso che nel primo episodio mi sembra un personaggio comunque scritto bene, e anche una delle aiutanti che pare destinata a viaggiare insieme a lui alla ricerca dei metodi per dominare gli altri tre elementi, perché
descritto.
Lui per il momento
lui ha l'aria, no?
Domina solamente l'aria, è un'ottima spalla. Quindi i personaggi principali per il momento mi piacciono. All'interno dell'opera sono presenti, essendo un mondo fantasy, anche tantissime creature simpatiche,
sì.
A livello grafico
sì, beh, arriva da un
molto
anime,
belle.
Quindi...
Esatto. Quindi anche a livello grafico devo dire che la serie ha il suo perché, e sono veramente curioso di proseguire questa storia, anche perché secondo me ultimamente il genere fantasy non ha sfornato prodotti di livello altissimo, ecco, mettiamola così.
Pur partendo da un buon materiale di partenza, perché se pensiamo alle saghe fantasy che hanno fatto adesso nelle live action, hanno fatto dei grossi buchi nell'acqua, se pensiamo a The Witcher,
sì,
La Ruota del Tempo, Tenebre Ossa.
La Ruota del Tempo io non ho ancora vista la seconda stagione.
Vedi, io ce l'ho lì, ogni tanto guardo un episodio,
devo
però sta andando un po' rilento,
perché...
mentre aspettiamo la seconda stagione del Signore della Compagnia del Signore degli Anelli, nella Compagnia degli Anelli del Potere, ecco come
si chiama.
Con Gandalf che va alla scuola di magia, vedremo.
Esatto, e quest'estate
vedremo.
Arriverà anche
vedremo.
La seconda stagione di House of the Dragon, quindi speriamo che
ci aspettiamo altre mazzate, come oltre alle mazzate di Avatar ci saranno quelle di House of the Dragon, con che si entra nel vivo della guerra tra draghi, eh.
Speriamo che il fantasy possa risollevarsi in questo 2024. Devo dire che questo Avatar, la leggenda di Aang, può essere una buona premessa.
Se non sbaglio, su Netflix c'è anche l'anime.
Sì, credo di sì. Se non è su Netflix, è su Prime, comunque è disponibile su piattaforma. 11:55, siamo arrivati al termine di Nerd Point per questo sabato.
E si entra nella settimana di Dune parte 2,
sì,
cioè, quindi
sì,
buona
sì.
settimana di Dune a tutti.
Buona settimana, settimana prossima avremo modo poi di commentarlo, sempre che riusciremo ad andare prima di sabato. In ogni caso Dune potrebbe anche meritare un podcast a parte.
E io sono a disposizione per risolvere tutti i dubbi. Sono a disposizione per risolvere tutti i dubbi che genererà la visione di alcune scene in questo Dune parte 2, perché potrebbero arrivare. Ci sono dei segreti dietro clamorosi, stiamo entrando in un mondo fantastico, di fantascienza ma fantastico, e poi ci sarà poi un terzo film, e devono andare avanti perché stanno facendo un lavoro eccezionale e in tanti stanno parlando di Dune parte 2 come un capolavoro. Vedremo se sarà effettivamente così,
vedremo. Ci sarà poi da commentare i prossimi episodi della nuova scena che sta convincendo tanto, insomma anche settimana prossima avremo tanta carne al fuoco. In più
le uscite del mese,
ci saranno le uscite del mese, vero, perché sarà il 3 marzo, dovrebbe essere sabato,
il 2 marzo. C'è il 29, ti sei dimenticato che c'è il 29
bisestile...
febbraio. Devi lavorare
anno
un giorno
bisesto,
in più.
Anno bisesto, anno funesto.
No. le cose che dicevano gli antichi romani,
sì,
che
esatto.
Ci siamo portati dietro. Nerdpoint torna, l'abbiamo detto, sabato prossimo, quindi dalle 10, con tante notizie, tanti argomenti. Come sempre, grazie Ricky.
Grazie Teo.
E vi auguro un buon proseguimento con la programmazione musicale di Radio BlaBla Network. Ciao!